Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 10:35, ben trovati ad una nuova puntata di Eteramente Insieme, la rubrica che il martedì mattina in diretta si occupa di radiofonia a partire da fatti di cronaca ed attualità. Nella seconda parte del programma parleremo del rilascio di Titti Pinna in Sardegna dopo un sequestro durato ben 8 mesi. Sono stati arrestati 2 allevatori, ci collegheremo con Radio Barbagia di Sardegna, ma intanto una iniziativa che invece riguarda una zona del Piemonte. Ci colleghiamo con il parroco di Villanova Mondovì, Don Franco Bernelli. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno anche a voi.
Voglio parlare di una radio che a lei è venuto in mente di costruire, insomma di ideare per i 5.000 abitanti del paese, insomma, e della sua parrocchia. Allora, quando è nata questa radio e come è fatta? Di che cosa si tratta?
Sì, questa radio ha preso voce, diciamo, proprio la notte di Natale, ecco, ha dato i primi vagiti in quella notte, e si tratta di una radio molto semplice, molto umile, diciamo non ha nulla a che fare con le radio commerciali o religiose che già conosciamo, che trasmettono in modulazione di frequenza, perché la nostra trasmette su onde corte, vale a dire come le semplici radiotrasmittenti. L'unica differenza è che qui c'è un trasmettitore sistemato sul campanile della chiesa, e per ricevere questa radio bisogna possedere in casa un ricevitore, diciamo una semplice radiolina che si può ritirare in parrocchia. E ecco, il gioco è fatto, insomma.
Ecco, ma con quale intento avete voluto mettere sul vostro campanile questa trasmittente?
Ma il primo intento è stato quello di unire la comunità parrocchiale, soprattutto quelle persone che per motivi di salute o di età non possono più prendere parte alle celebrazioni religiose in chiesa. Pertanto è nata prima di tutto pensando a queste persone che finché potevano, partecipavano, facevano parte della comunità cristiana a tutti gli effetti, e poi per motivi di salute che non possono più essere presenti. E dall'altro lato è stata un'ottima idea per creare un nuovo gruppo di animazione, appunto, che si interessasse di far funzionare al meglio questa piccola radio.
Che tipo di contesto sociale e anche culturale quello di Villanova Mondovì?
Ma Villanova Mondovì si trova in una bellissima zona del basso Piemonte, a ridosso delle Alpi Liguri. Diciamo che noi siamo a 10 minuti dalle piste di sci e a mezz'ora dal mare, quindi una posizione ridente, molto bella, vicino anche alle Langhe. E la nostra popolazione è in parte agricola, in parte producono, insomma, lavori di artigianato locale. Da noi la frequenza religiosa, così la pratica, è ancora abbastanza elevata, diciamo sul 30-35%.
Una frequenza che riguarda anche i giovani?
Sì, 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 anche i giovani partecipano volentieri, insomma, alle diverse attività parrocchiali di animazione. E dunque, oltre alle celebrazioni così che avvengono in chiesa, che vengono tutte trasmesse alla radio, abbiamo anche altri momenti di animazione. Di solito abbiamo 3 momenti giornalieri: al mattino la celebrazione delle lodi, il rosario, la santa messa; al pomeriggio un incontro, ecco, si alternano alla radio per circa un'ora di trasmissione i diversi gruppi parrocchiali, Caritas, missionario, gruppi famiglie, catechisti, animatori della liturgia, eccetera, ma anche i gruppi che fanno parte del paese, dalla banda musicale alla corale, alle associazioni sportive, alla Proloco, e pertanto ognuno a turno, ecco, presenta un po' le proprie iniziative. E poi alla sera abbiamo ancora un momento di preghiera.
Che cosa vuole diventare questa radio?
Ma questa radio, diciamo che intanto, ecco, copre il raggio della parrocchia, pertanto è limitata un po' ai confini parrocchiali. E diciamo che, ecco, è partita inizialmente per gli anziani, gli ammalati, adesso si sta allargando proprio alle famiglie, no? E quindi abbiamo anche dei progetti così da portare poi avanti, specialmente con i giovani. Abbiamo diversi gruppi musicali, la corale anche, che si alternano per esempio al sabato sera per proporre dei piccoli concerti, e dunque è appena nata, non sappiamo ancora come...
Ha avuto un buon riscontro comunque.
Certamente, sono già un 150 le famiglie che hanno adottato questo ricevitore, questo decoder, e sono in continuo aumento, no? Quindi da una parte fa piacere avere gli ascoltatori che, ecco, che sono attenti a tutte le trasmissioni, e dall'altra parte che oltre a questo piccolo gruppo di animatori che ha iniziato le trasmissioni, adesso si sta allargando anche agli altri gruppi.
Insomma, una specie di filo diffusione che riguarda tutte le anime di questa Villanova Mondovino.
Infatti, sì.
Allora, io le auguro un buon lavoro. So che stava partecipando ad un convegno, l'abbiamo strappata per qualche minuto a questo appuntamento.
Sì.
Grazie di essere stato con noi. A risentirci. Buona settimana.
Grazie anche a voi.
Saluti alla sua parrocchia.
Grazie mille, grazie. Arrivederci.
C'è 43 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Potete seguirci anche online, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Stiamo parlando di radiofonia dal Piemonte, ci spostiamo in Sardegna questa volta per farci aiutare da Radio Barbagia nel commentare un fatto di cronaca di cui oggi si parla su tutti i giornali: la fine del sequestro durato ben 8 mesi di Titti Pinna, un allevatore della Sardegna che è stato tenuto segregato in un ovile ben 8 mesi. Ieri è stato rilasciato. Radio Barbagia ha seguito ieri in diretta l'intera vicenda. Una persona molto dimagrita, ha perso nell'arco di questo lungo periodo ben 20 chili, è stato subito ricoverato in ospedale. Intanto sono stati arrestati 2 allevatori. Dalla regia mi dicono che forse il collegamento adesso c'è con Don Francesco Mariani. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ciò che è stato messo in evidenza anche dalla stampa questa mattina è la dichiarazione di Titti Pinna: mi hanno fatto male ma li perdono. Don Francesco.
Ecco, io prima di qualunque altra cosa dovrei dire 2 parole.
Prego.
Una è una parola di scuse, perché in tutto questo periodo nei confronti di Titti Pinna se ne ha detto di tutto e di più. Tra chi lo voleva scappato in Romania, tra chi ipotizzava un sequestro che era una farsa, tra chi, insomma, nel suo retropensiero immaginava che tutto fosse un inganno. E noi dobbiamo chiedere scusa a questa persona che è stata trattata così ingiustamente e il cui sequestro è stato ridotto a un sequestro in serie B. Probabilmente solo il sua santità, Benedetto XVI, nell'appello che ha fatto, ha dato la reale dimensione di un dramma che c'era. La seconda cosa è dire un grazie a quelle persone che ci hanno creduto, che non hanno perso la speranza e che hanno tenuto desta la fiaccola dell'attesa.
Un sequestro un po' dimenticato, insomma, secondo lei.
Esattamente. Diciamo la verità, cruda e dura, che tutti quanti si pensava che Titi Pinna fosse morto. Ecco perché davvero qua c'è da dire che era morto ed è tornato in vita.
Sì.
Era perduto ed è stato ritrovato. E quando lui dice che la preghiera l'ha sostenuto in tutto quanto questo periodo, sta dicendo una cosa elementare, che per noi abituati ai retropensieri magari non ha importanza, però è la cosa più importante in queste vicende.
È un grosso insegnamento per tutti. Don Francesco, rimanga in linea, siamo collegati con uno dei conduttori di Radio Barbagia, Graziano Canu, ben trovato Graziano.
Sì, buongiorno.
Ieri Radio Barbagia ha commentato, ha seguito in diretta tutta la vicenda del rilascio, con quali testimonianze?
Tantissime, perché abbiamo avuto anche così la piccola fortuna di avere la notizia veramente molto presto, quindi abbiamo subito interrotto le trasmissioni per darla. La notizia molto attesa, come diceva il direttore, anzi in attesa a questo punto, perché c'era molto pessimismo, si era diffuso molto pessimismo. Appena Titi Pinna è arrivato all'ospedale di Nuoro, che è stato fatto scendere dall'ambulanza, era steso su una lettiga, c'è stato un grandissimo applauso. Abbiamo cercato di raccogliere le testimonianze della gente, pensate che nel pronto soccorso sono scesi anche molti degenti, quindi alla folla di giornalisti, di cronisti, fotografi, operatori televisivi e tantissime forze dell'ordine, si è aggiunta anche una piccola folla di degenti, di medici, di infermieri, c'è stato un grande applauso perché proprio non ci si sperava più in questa notizia, ormai anche per la gente Titi Pinna era veramente morto, era questo il pessimismo che si era diffuso. E poi via via all'ospedale sono arrivati tantissimi, è arrivato il vescovo di Nuoro, Monsignor Pietro Meloni, che ha dato subito l'annuncio che tra i primi messaggi arrivati di felicitazioni per questa felice conclusione della vicenda c'era quello del Vaticano e ha detto anche il vescovo di Nuoro, insomma, ci stiamo facendo promotori perché ci sia al più presto, quando le condizioni fisiche, naturalmente in particolare di Titi Pinna, che stanotte non è stato molto bene, lo permetteranno di incontrare il Santo Padre, che per due volte ha fatto dei messaggi per la liberazione. Poi è arrivato il vescovo di Oristano, Monsignor Sanna, che tra l'altro ha raccolto le prime parole di Titi Pinna, che sono state quelle del perdono. Ha detto: io perdono i miei rapitori, spero però d'altro canto che questa sia l'ultima cattivazione della loro vita. E poi è arrivata la sorella, che ha espresso veramente la gioia e ha detto: la cosa che ci ha sostenuto in questi 9 mesi, in questi 253 giorni, sono state le preghiere e la fede. E quindi veramente c'è stato questo ringraziamento da parte della sorella. E poi sono arrivati via via tutte le autorità, naturalmente Titi Pinna è stato sentito a lungo, oltre 6 ore di interrogatorio da parte del procuratore distrettuale Mauro Mura, che lo sta sentendo anche in questo momento. Poi sono arrivati il sindaco di Nuoro, al quale Titi Pinna ha detto, stringendogli la mano: guardi, ho bisogno veramente urgente di un contatto umano che mi è assolutamente mancato. Non dimentichiamo che Titi Pinna è stato tenuto 253 giorni legato al collo, ai polsi, da delle catene grossissime che a vederle davvero fanno venire i brividi. È stato trattato peggio di una bestia, ha detto lui. Le sue condizioni fisiche, ripetiamo, sono quelle naturalmente di una persona che è stata tenuta segregata in uno spazio di 1,5 metri x 2 per così tanto tempo, che ha avuto poche possibilità di movimento, che ha perso 20-25 kg, dicevano i medici, quindi ha bisogno naturalmente adesso del recupero fisico. Un po' meglio invece dal punto di vista psicologico, infatti lui le prime cose che ha chiesto era, insomma, anche cose frivole, ma gli è mancato del tutto l'informazione. Ha chiesto se il Cagliari si era salvato, ha chiesto chi ha vinto lo scudetto, insomma ha cercato di recuperare un po' in queste piccole cose il tempo perduto. Quindi noi con la radio abbiamo cercato di seguire proprio minuto per minuto la giornata di ieri, che è stata una giornata densa di cose, di vicissitudini, di avvenimenti.
Tra qualche settimana Titipina compirà 38 anni, appunto, ricordiamo, era stato prelevato da un commando di banditi nella sua azienda alle porte di Bonorva, un paese ad una cinquantina di chilometri a sud di Sassari. Don Francesco, allora, questo richiamo al perdono, ma davvero la Sardegna, anche dal punto di vista geografico, territoriale, è fatta in un modo per cui uno può lasciare le sue tracce, ahimè, e anche scomparire dalla mente delle persone?
Le campagne della Sardegna non sono, come dire, la pianura padana, dove è facile trovare uno che si smarrisce o uno che viene nascosto. Abbiamo a che fare con montagne e con boschi che sono impenetrabili in gran parte. Abbiamo a che fare con un assetto geografico e territoriale che è molto diverso da come si immagina lì nel continente. Uso la parola che in Sardegna viene usata per parlare della penisola, sì. Insomma. Perché gran parte del territorio è territorio pubblico, per cui ognuno ha diritto di accesso, di spostarsi, di pascolare, di raccogliere ghiande o legna, per cui è un territorio comune, mentre quando si hanno territori privati il padrone se lo controlla, se lo esamina, sostanzialmente se lo coltiva ed è sotto tutela, sotto osservazione. In un territorio pubblico esterminato come quello che c'è in Sardegna è difficile controllare, non c'è un padrone.
E le forze dell'ordine?
E le forze dell'ordine, ripeto, hanno a che fare con un territorio enorme dove a ogni passo ci può essere un anfratto, ci può essere una grotta, ci può essere un nascondiglio che davvero è difficile da ritrovare. Non è... solo chi conosce l'orografia della Sardegna si rende conto di come è difficile trovare un qualcosa, perché vale per gli uomini ma vale per il bestiame. Se immagini quando rubano, che so, 100 vacche, uno dice ma è facile trovarle, non è facile.
Secondo lei, per migliorare un po' la situazione anche da questo punto di vista, cioè quello della sicurezza, che cosa potrebbe essere utile?
Ma io credo che l'intelligence, cosiddetto, cioè con indagini più appropriate, più accurate, non tanto nel dispiegamento di grandi numeri di forze dell'ordine, quanto più in un discorso selettivo di controlli, di analisi, di investigazione, ecco, si potrebbe fare di più.
Parlavo con un suo collega della Sardegna, il quale mi diceva che i pastori non hanno molta fiducia nell'apparato statale che è rappresentato anche dalle forze dell'ordine. Viene percepito come una sorta di nemico da combattere, è vero? C'è un po' di diffidenza, insomma, sì, ci si pone sempre sulla difensiva, è vero?
Ma questo è un retaggio storico ormai.
Non è più così diffuso?
Lo Stato in Sardegna si è presentato sempre col volto del carabiniere, dell'esattore delle tasse. Non è che possiamo pretendere che di oggi a domani questo cambi. Certo, nelle nuove generazioni questa diffidenza sta venendo un po' meno, ma la strada da fare è ancora tanta.
Graziano, oggi che cosa state trasmettendo il giorno dopo questo ritrovamento?
Ma intanto la cronaca è ancora molto presente, perché due persone sono state arrestate, altre vengono interrogate, quindi a questo punto diciamo che c'è anche l'aspetto delle indagini. Dall'altro lato invece c'è l'attesa per il ritorno di Titi Pinna a casa sua. Tra poco meno di un'ora riceverà l'abbraccio del padre, che è già uscito dalla casa di Bonorva per arrivare all'ospedale di Nuoro. Si vociferava di una possibile dimissione dall'ospedale nel pomeriggio, ma non è molto semplice, soprattutto dopo la crisi che l'ex ostaggio ha avuto stanotte, perché insomma, ripetiamo, stiamo parlando di una persona molto debole che ha perso 20 kg e che ieri è stata sottoposta, ieri, dopo insomma 253 giorni, a uno stress incredibile, l'interrogatorio, le emozioni, la gente, e quindi ha avuto delle difficoltà.
È stato stanotte, tenuto chiuso in un cunicolo proprio di fronte ad uno stabilimento industriale.
Esatto, questo è un po', come dire, smentisce quello che Don Mariani diceva, nel senso che questa volta non l'hanno portato in una insomma, in una montagna, in un affratto, e lo hanno addirittura tenuto a poca distanza da una strada parecchio trafficata. Ma se una persona tu la metti praticamente sottoterra, anche se il cunicolo, c'era un cunicolo in un piccolo stanzino ricavato all'interno di un fienile, ecco, nelle, diciamo, dentro le balle di paglia avevano ricavato questa prigione, diventa veramente difficile. Tra l'altro i carabinieri quella zona l'avevano controllata parecchie volte, perché c'erano stati segnali che portavano in direzione di questo paesino, e in questi mesi i carabinieri avevano più volte controllato diverse zone, però ripetiamo, e questa ragione il direttore, controllare tutto il territorio è davvero molto molto difficile.
Non è stato pagato nessun riscatto?
Beh, viene difficile crederlo per le modalità con il quale c'è stato questo epilogo, cioè si è liberato. È vero che i rapitori si erano tutti allontanati dalla zona, proprio perché c'era ieri mattina in atto questa pressione delle forze dell'ordine, i carabinieri la stavano controllando questa zona, quindi lui si è ritrovato per fortuna da solo, ha avuto la prontezza di riflessi, ha detto anche perché iniziava ad aver paura per la sua vita, di liberarsi non dalle catene, ma è riuscito a staccare le catene praticamente dal muro, che erano legate con del fil di ferro, lui con una forchetta e con dei movimenti del corpo è riuscito. E poi, trascinando le catene, ha percorso questi 200 metri che separavano il casolare dove è stato tenuto prigioniero da una fabbrica, da dove si è presentato, dove ha detto il titolare: io pensavo a un vagabondo, perché le condizioni erano quelle, erano con dei calzoncini corti, praticamente delle mutande, aveva una camicetta molto leggera, e poi aveva il viso veramente di una persona in grande sofferenza, con i capelli lunghissimi e la barba lunghissima, qui ha ricevuto il primo aiuto e poi è scattato, insomma, sono scattate subito le ricerche, che hanno portato nel giro di poche ore intanto a fermo della persona che ha in uso questo casolare, e poi in serata l'arresto di questa persona, tra l'altro una persona già conosciuta alle forze dell'ordine, con un passato abbastanza turbolento, una condanna per omicidio, 60 anni, e poi invece il servo pastore di 67 anni, quindi persone anche di una certa età, e però è chiaro che non possono, se sono loro, che la presunzione di innocenza esiste ancora, anche se si stava parlando almeno per il primo di una parziale ammissione, anche perché insomma è abbastanza evidente, ce l'aveva in casa.
Graziano, purtroppo dobbiamo chiudere qui, però grazie della tua cronaca, dei tuoi commenti, grazie anche a Don Francesco Mariani, direttore di Radio Barbagia dalla Sardegna, davvero ci auguriamo che il banditismo possa essere presto debellato anche nella vostra regione. Buon proseguimento di settimana, grazie di essere stati con noi.
A voi.
Grazie a voi.
Allora, ci fermiamo qui un minuto per un flash news in lingua inglese. Il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Da Antonella Palermo, continuate a seguire i programmi di 105 Live.